alla morte, questa è una cosa reale, non ci si può opporre. La scienza potrà scoprire tante di quelle cose immaginabili, ma la morte ci sarà sempre.
Io vorrei invece chiedere la posta, gli indirizzi di posta elettronica.
Se posso, io su questo, sì, c'è, quello che ho detto non lo dico per prendere una teoria, ma per affermare il senso della tragedia. È vero che questa è una cosa che nel cattolicesimo non passa, e secondo me non passa, a mio avviso purtroppo, perché tante volte non c'è attenzione all'altro come altro, che l'altro è irriducibile, anche la mia fede fosse pure la più santa del mondo. No? Allora, di fronte, non è una risposta mia, è un rilievo, quindi non voglio insegnare assolutamente, ma è vero che di fronte alla morte c'è gente che desidera il nulla e non l'essere, c'è gente che vive in sentimenti completamente diversi da sono sottesi a questa esplica. Io non posso costruire nessuna verità sul fallimento di qualcos'altro, non posso dire c'è una vita perché la morte mi sconfigge. Non posso dire questo. È molto bello invece, ma infatti impianterei il tema di Logos se lo potessi approfondire. Il Papa va molto al di là, cioè il Papa non è uno stoico, perché oltre questo sfondo poi lui ci mette Gesù Cristo. Gesù Cristo. E Gesù Cristo è la grazia. E la grazia è l'indeducibilità per qualunque via razionale. Questo è un mistero, non lo posso. E Gesù Cristo è una frase bella che dice che il giudizio è uno dei luoghi, come dire, in cui maggiormente si esercita la speranza. Ma perché mi si richiede? Perché l'uomo vuole giustizia. Certo, che questo sia un fondamento oggettivo che sta in analogia, come dire, che sta, che può star dentro i canoni di quel concetto di ragione come la ragione è venuta fuori nell'epoca moderna. Io non lo credo. E d'altra parte mi chiedo, possiamo noi rinunciare alla ragione moderna?
Ma la vita non avrebbe un senso se non ci fosse dopo. Se tutto finisse con la morte, la vita non avrebbe senso.
Certo, questo è quello che giustamente dice il Papa.
Perché con la ragione si riesce, con la ragione si riesce a pensare questo.
Ma questo è il tema dell'eterno conflitto, e a mio avviso non è importante. Scusa, posso?
No, no,
vuoi dire?
No, vai tu. Scrivo l'indirizzo di me.
Ah. Io quel che trovo molto bello è, lo dico in parole più chiare, questo sfondo ottimistico che ho richiamato con quella citazione dallo stoicismo. In più la realtà Gesù Cristo, no? Le sue encicliche, la prima, il volto di Dio amore. Con l'incisa sulla Caritas ha voluto parlare del volto, svelare, comunicarci il volto di Dio. Con quella della speranza, il volto dell'uomo. C'è da immaginare che quella sulla fede avrà al centro Cristo come l'incontro del volto di Dio e del volto dell'uomo. Questo è bellissimo. Questa è la grazia dei cristiani che sono cristiani, dei cristiani toccati dalla grazia, i quali devono farsi luce del mondo, non pretendere che il mondo, che ha un'altra ragione, segua la loro ragione, perché altrimenti staremo sempre nell'eterno conflitto. Io mi chiedo, quando è che usciremo da questi brutti conflitti? Io non ho letto un articolo di giornale sull'enciclica, mi sarei semplicemente arrabbiato. Ho sviscerato l'enciclica, poi andando a cercare negli scritti di Ratzinger, no? Una serie di cose, mi sono riuscito anche a fare un accenno a Gesù di Nazareth, che è un bellissimo testo, nel quale io tra l'altro non mi riconosco perché il mio metodo storico critico non è quello di Ratzinger, perché lui parla di metodo storico critico e supera il metodo storico critico esattamente come supera il concetto di ragione moderna. E va benissimo questo, ma allora il problema qui diventa il dialogo col mondo altro. Cioè, per me noi dovremmo riuscire a pensare l'ateismo non come qualcosa che si oppone, quindi anche il non senso della vita, per chi sperimenta il non senso, come un fenomeno non estraneo alla fede, ma dentro la fede. il grido di Gesù sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato, il teologo Jürgen Moltmann lo legge come il grido di Gesù Cristo ateo, cioè senza Dio. Quell'esperienza che per Gesù Cristo è momentanea, per certi uomini può essere un'immagine, di, cioè un'esperienza di tutta la vita.
Ma poi continua, no? Però, dopo quel divino continua, però non la mia ma la tua volontà si è fatta.
E infatti,
è umanamente, di fronte alla sofferenza, l'uomo si ribella, è una cosa umana, poi però alla luce di Cristo dice non la mia ma la tua volontà.
E infatti la sua volontà dove lo porta? Lo porta all'abbandono. E la volontà gliela chiede.
L'abbandono delle facce dei padri.
Ma certo, forse non mi sono spiegato. Questo cioè, perché Gesù chiede che il calice passi? Perché non vuole soffrire. Il calice non passa e lui fa l'esperienza dell'abbandono. Domanda che mi faccio. Cosa significa? Ma da un punto di vista ontologico, se noi pensiamo che Gesù Cristo è il Dio eterno fatto uomo, in quell'evento della storia c'è un momento dell'eterno e questo momento dell'eterno non può essere rilevante per me che sono nella storia. E che cosa significa l'abbandono di Dio in Dio se non il fatto che può illuminare quella umanità abbandonata da Dio in cui Dio non c'è, ma accettando che Dio non ci sia.
Scusi, ma Dio è Dio, ma è anche un uomo sulla croce, però, quindi dal punto di vista umano...
È un altro discorso.
Sì.
Ho capito, però è un altro discorso. Era un tentativo di dare significato, di dare rilevanza a questa frase. Cosa significa, per esempio, perché io, se sono credente, mi devo preoccupare che un ateo non è credente? Cioè, quando noi facciamo queste polemiche, dove ci portano? Portano un odio contro la Chiesa, portano un odio contro chi fa certi moralismi, contro chi condanna l'ateismo senza capirlo o, peggio ancora, senza sperimentarlo. Io avrei voluto fare qui un grandissimo richiamo alla liturgia. Ratzinger ha vissuto fin da bambino, nella luce della liturgia, ha fatto questa esperienza che è stata fondamentale, accompagnato di giorno in giorno. Ma ci sono degli uomini, io su questo insisto, ci sono degli uomini per i quali non c'è, c'è l'esperienza totale dal giorno in cui cominciano a coscientizzarsi fino a che si spengono, della lontananza di Dio. C'è questa esperienza della lontananza di Dio. Mi chiedo, ha un significato? O devo semplicemente dire sono lontani da Dio, dunque sono fuori della verità? Questo è quello che certa Chiesa fa, questo è quello che io sinceramente non me la sento di fare. Ed è per questo che l'affondo critico, no, a mio avviso, dovrebbe, come dire, valorizzare un'esperienza degli altri, in dialogo con gli altri però, che non toglie nulla alla mia esperienza. Comunque,
forse... una cosa, non è l'uomo che cerca Dio, ma è Dio che cerca l'uomo.
Ma è giusto, è quello che ho detto, Dio è amore, Dio è amore.
Esatto, e quindi è Dio che lo cerca, e quindi ci sarà sicuramente nella vita di ciascun uomo un momento in cui Dio cerca l'uomo. Volevo solo chiedere, questo attimo di cui parla lei, che forse è l'uomo che in cerca di qualcosa. Quando lei pone l'ateo come una persona problematica, quindi è forse alla ricerca della verità, diremmo, questo attimo di cui parla lui.
È una domanda, quindi io non so se tutti gli atei sono in ricerca, cioè io ho una visione tragica degli esseri umani, della storia umana. Nello stesso tempo credo di essere attivamente un ottimista enorme, ma proprio perché sono...
Comunque, se posso intervenire...
Sì, vabbè, vai tu.
È così, giusto per... C'è un teologo vivente, vescovo anche, si chiama Bruno Forte, italiano, no? Che lui spesso dialoga con gli atei, ma in contesti anche preparati e culturalmente anche ben costruiti, ed è molto bello sentirlo dialogare con atei come per esempio, dichiaratamente atei come per esempio Giorello, Cacciari, che sono dei filosofi, no? E ad un certo punto Bruno Forti in uno di questi confronti dice: io credo, sono convinto che ogni credente abbia dentro di sé un piccolo ateo che ogni tanto si affaccia, e ogni ateo ha un piccolo credente che ogni tanto viene fuori. Ma questo è un modo di vedere le cose diciamo di tipo sintetico.
Bello.
Ecco, ed è molto importante questo, no?
Posso chiudere? Mi ha fatto venire in mente un aneddoto bellissimo. Se mi siediti. Dai. Seconda guerra al fronte di battaglia, giorno dopo, prima linea, no? Camillo e Don Peccò, cioè un prete e un comunista. Comunista ateo. Comunista ateo, il giorno dopo sa. Pensava anche lui che forse ci avrebbe lasciato le penne. Ma dal prete dice: mi voglio confessare. Il prete rimaneva: comunista, ti vuoi confessare? Come mai? E l'altro gli risponde: beh, non sono sicuro in questo frangente che Dio non esista. Quindi nel dubbio decide di confessare. E il prete rimane lì, dice: vabbè, lo confesso. E però poi la conversazione prosegue. E il prete a sua volta si confida, confessa al comunista e dice: sai, in questi momenti io dubito che Dio esista.
Quindi l'altro ha un suo credo, non sarà credo, non avrà un suo credo etico, morale, civile.
Nella mia visione differenziata ci sono tante forme di ateismo, almeno quante sono le forme di fede, perché l'ateismo deve comunque avversare qualcosa e la sua identità è sempre un'identità dialettica, cioè si definisce in base a ciò a cui avversa. Ma a mio avviso l'ateismo di oggi non è l'ateismo di cui parla il pontefice, perché c'è gli atei che hanno una coscienza, si può dialogare, si può litigare, perlomeno, no? Ma oggi l'ateismo è l'atteggiamento dell'indifferenza religiosa, cioè il vivere come se Dio non esistesse, di fronte a cui il Papa fa una proposta bellissima, dice: al tempo dell'illuminismo si è lasciato cadere Dio e però si sono pensati i principi universali come base comune attraverso cui gli uomini potessero intendersi, no? Etsi Deus non daretur, cioè anche se Dio non ci fosse. Cioè, Kant è stato uno che in questa impresa è andato avanti in modo notevole per dare questa fondata certezza, questa fondata base, no? E dice: però a un certo punto, dopo aver tolto Dio da ragion pura, li recupera da ragion pratica, per cui Dio, immortalità, libertà e immortalità rientrano col postulati della ragion pratica. E il Papa dice: sarebbe forse bello riuscire a, proprio perché non c'è questa sicurezza, a invertire su un piano etico questa posizione. Cioè, non l'uomo che deve vivere etsi Deus non daretur, ma anche chi non crede provare a pensare la vita come se Dio ci fosse. Questa è una bella sfida di dialogo che il Papa lancia. Questa sì, però di fronte all'indifferenza religiosa non possiamo, come dire, dispiacerci più di tanto. O diventiamo quella luce, ma dobbiamo farci luce, e non possiamo farci da soli luce. Ci vuole la grazia a eliminare certi criminali. Ce ne vuole di grazia.
Scopri qui il punto quando si dice col buon esempio, con la vita che il credente dovrebbe portare avanti, noi possiamo convertire gli altri.
Questo è il senso. A me piace molto il fatto che il Papa faccia
con l'esempio evangelico, il vero cristiano di fede si riconosce dalle opere. Ecco la testimonianza.
Sì. Più delle discussioni che giudicano gli altri, questo volevo dire.
Esatto. Questo è la vera testimonianza vera ed angelica che noi possiamo portare al mondo.
Sì, io penso che chiudiamo, io penso che se esiste una, come dire, una energia, una forza che viene fuori dalla grazia, no? Perché questa ci supera, e se ci sono degli effetti anche questi ci superano, e in qualche modo agiscono al di là della nostra capacità di intendere la nostra fede, come anche di intendere l'ateismo dell'altro. Per cui se c'è una vita che circola, che agisce, a volte vive anche e fa da sé, ecco, senza che noi magari a volte parliamo troppo o usiamo certi codici di comportamento. Questo voglio dire.
Molte parole, forse confondiamo gli altri, bisogna forse capire.
Benissimo, questo è molto